del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, ben trovati per questo nostro ultimo incontro dell'anno. Poi, futuro nelle mani di Dio. Quindi, come sempre. E allora vedremo poi come le cose andranno per un prossimo anno, eccetera. Quindi. Allora, intanto il nostro incontro, cercheremo di leggere appunto qualcosa di Paolo. Naturalmente non si può. Ciao. Allora, prendete due sedie di là. Non si può saltare Paolo. Quest'anno abbiamo preso dei personaggi biblici dell'Antico e del Nuovo Testamento. Allora, naturalmente non potevamo saltare Paolo, perché nel Nuovo Testamento, pensate, la maggioranza dei libri, che poi sono, chiamiamo libri, ma sono lettere, alcuni sono proprio anche dei piccoli scritti, eccetera, sono di Paolo. Se uno va a vedere, no, appunto, i 27 libri del Nuovo Testamento, vedrà che la maggioranza sono di Paolo o attribuiti a Paolo o parlano di Paolo, no? Perché tra l'altro, ecco, quando parliamo di Paolo, gli studiosi già ci mettono in guardia di dire: c'è il Paolo degli Atti degli Apostoli, che è quello che un po' più seguiremo cercando di tratteggiare una parabola della sua vita, di quello che gli altri ci narrano, che naturalmente è Luca che parla di Paolo. Poi abbiamo delle lettere sue, lettere che sono state scritte, la prima, la seconda, lettera ai Corinti, la lettera ai Romani, sono lettere sue, e quindi abbiamo il Paolo diretto, e poi ci sono alcune lettere che sono attribuite a Paolo, ma sono dette oggi della scuola paolina, cioè quindi di suoi discepoli o di comunità da lui fondate, che seguono un po' il suo pensiero, però la mano non è sua, cioè quindi no. Allora, ecco, quindi Paolo è dal punto di vista quantitativo e certamente anche qualitativo, nel senso che la più grossa riflessione su Gesù Cristo la fa Paolo, tanto che alcuni ebrei, e non soltanto ebrei, cioè dicono che in qualche modo il cristianesimo è stato fondato da Paolo, anzi alcuni lo dicono in maniera polemica, cioè nel senso di dire che Gesù era un ebreo che non ha mai pensato di essere il figlio di Dio o altre cose, eccetera, ma è stato Paolo, no, che a un certo punto è un po' sbarellato e quindi ha, come dire, teologizzato, no, caricando Gesù, no, per essere Cristo, figlio di Dio, eccetera, eccetera. Naturalmente per noi cristiani non è così, e certamente Paolo è la persona, tra l'altro è interessante che Paolo non cita i Vangeli, cioè non cita, non perché non li conosceva o non conosceva a quel tempo di Paolo, i Vangeli non erano ancora scritti, pensate che appunto delle lettere di Paolo sono i primi scritti, la prima lettera ai Tessalonicesi è il primo testo del Nuovo Testamento, è scritto intorno al 50-53, prima dei Vangeli. L'ipotesi oggi che va per la maggiore, più accettata, è che il Vangelo di Marco, che sarebbe il più antico dei Vangeli, risalirebbe dopo il 70. Il 70 è la data spartiacque, perché il 70 è la distruzione di Gerusalemme, del Tempio, eccetera, no? E allora i Vangeli sarebbero tutti dopo il 70. Quindi Paolo scrive quando ancora i Vangeli non erano stati formati, cioè c'erano, come dire, i germi. Quali sono i germi dei Vangeli? I racconti su Gesù, i cosiddetti logia, cioè nelle comunità cristiane, a partire dai discepoli e dalle discepole, che che avevano vissuto con Gesù e che raccontavano di lui, no, si cominciano a questi, dato che poi questi discepoli, queste discepole pian piano muoiono, e allora le comunità cominciano a raccogliere, a scrivere i racconti dei discepoli e degli discepoli. Questi racconti poi saranno, come dire, l'humus, cioè il materiale da dove nasceranno poi i Vangeli. Quindi Paolo scrive conoscendo di questi racconti, ma lui in qualche modo ci riflette sopra, li dà per scontati, no, nelle comunità, quindi riflette sopra questi racconti. Allora, cosa sappiamo dagli atti soprattutto di Paolo e anche poi dalle lettere qualcosa di lui, cioè Paolo di Tarso, Saulo di Tarso, è della tribù di Beniamino, attenzione, di Tarso, Tarso è nell'attuale Turchia, e oggi è una città completamente musulmana dove c'è una chiesa che è aperta anche grazie al fatto che è un po' considerato un museo ed è gestita, tenuta da alcune suore italiane che tengono aperta la chiesa, e quando ci sono dei gruppi di pellegrini cristiani che passano da lì possono celebrare. Io una volta sono stato, abbiamo celebrato la messa in questa chiesa a Tarso. E Tarso era una città importante, una città dove c'erano, una città ellenista, quindi dove c'era anche una comunità ebraica, e una città di filosofi, una città quindi dove c'era anche una riflessione culturale viva, e questo è anche importante perché Saulo cresce lì. E da quello che lui dice si forma poi a Gerusalemme, e secondo alcuni studiosi probabilmente, almeno dato che si pensa, si ipotizza la sua tra virgolette conversione nel 37 d.C. e Gesù è stato ucciso il 30 d.C., ricordate che questa data non è una data buttata lì. È una data proposta studiando i calendari e studiando soprattutto il fatto che i Vangeli ci dicono, e soprattutto Giovanni, ci dice che la Pasqua della morte di Gesù cadeva di sabato. Attenzione, la Pasqua è una festa mobile, cioè non cade sempre lo stesso giorno della settimana come per noi cristiani. La Pasqua ebraica può cadere di lunedì, martedì, no? Cioè, come chiamiamo noi questi giorni. Allora, andando a vedere, calcolando con altri riferimenti in che anni la Pasqua cadeva di sabato, l'anno che più, su cui tutti gli studiosi concordano, è il 30. E addirittura si ipotizza anche il proprio giorno, il 7 aprile del 30. Quindi una cosa importante della nascita, spero che nessuno di noi pensi che veramente Gesù è nato il 25 dicembre, spero, cioè questo è, no? E la nascita non sappiamo niente, non è possibile pensare soltanto a quel tempo, solo dei figli degli imperatori, no, eccetera, si segnava il giorno della nascita, ma per il resto non c'era assolutamente, no? E allora, quindi, per dire, Paolo con probabilità, essendosi formato prima poi della sua conversione, con probabilità Saulo era a Gerusalemme quando Gesù è stato ucciso. Però Saulo poi dirà nelle sue lettere che lui Gesù non l'ha mai incontrato umanamente, non ha mai messo gli occhi negli occhi di Gesù. Tra l'altro questo è anche interessante per dire come la morte di Gesù, l'uccisione di Gesù sia stato un fatto marginale. Uccisione di tre ladri, malfattori, no? Una vicenda, cioè per noi, no, tutta Gerusalemme, sono gli evangelisti che dicono, ma storicamente l'uccisione di Gesù è stato un fatto marginale, e di cui la storia non si interessa. Allora, tra l'altro questo è anche interessante, no? Cioè anche per dire di di un Dio che si rivela nella marginalità, che non pensate già stesso il fatto di essere, no, di aver scelto Nazareth, di aver scelto Maria, di aver scelto, no, per noi Maria ragazzetta, cioè no, per scegliere, no, per terra, eccetera eccetera, no? Allora Saulo lo incontriamo per la prima volta nelle vicende della lapidazione di Stefano, come sappiamo, perché la prima volta che viene fuori il nome di Saulo è nel capitolo 7, alla fine di questo scontro tra Stefano e i suoi oppositori. Chi sono Stefano e i suoi oppositori? Stefano è un giudeo cristiano, e dal nome Stefano sappiamo che è un giudeo di lingua greca. Ricordate oggi, leggendo la Bibbia nella nuova traduzione, no? Vi ho già detto cosa vi consiglio di fare della vecchia traduzione, sì, cioè di chiuderla, baciarla, ringraziarla, mettersi un fiocchetto e metterla là, e poi andare in una libreria cattolica o da dove volete e comprare una Bibbia nuova. Perché? Perché la nuova traduzione è un passo avanti rispetto alla vecchia. Perché quando appunto nella nuova traduzione si dice ebrei di lingua greca o ebrei di lingua giudaica, si dice due cose importanti al tempo e che ci aiutano a capire che cosa sta succedendo, no? Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che fra gli ebrei di lingua greca, chi erano gli ebrei di lingua greca? Erano gli ebrei che vivevano nel resto dell'impero romano e oltre, però nell'impero romano dove l'inglese del tempo era il greco. Per cui loro conoscevano l'ebraico, magari quelli un po' più acculturati, perché era la lingua liturgica, era l'ebraico, ma poi parlavano tranquillamente greco tra loro. A differenza degli ebrei che vivevano nella Giudea, in quelle zone, che invece erano ebrei che parlavano aramaico, conoscevano i più acculturati l'ebraico, perché anche lì era la lingua liturgica, ma poi parlavano aramaico. E soprattutto, ecco, cioè, anche la mentalità era diversa, perché naturalmente una cosa è vivere in ambienti dove gli ebrei erano maggioranza, come in Israele, e una cosa è vivere dove si è minoranza e dove si è a contatto con, non so se state seguendo le vicende, ma non voglio entrare in questo discorso che pure sarebbe una cosa, le vicende cilene, in questo periodo dove i vescovi hanno dato le dimissioni, eccetera, per tutte le vicende e gli scandali che alcuni di loro hanno colpevolmente coperto. E allora, per dire, perché sono stato in Cile un anno, tanto per dire, il Cile è un paese diverso da noi naturalmente, no? Noi siamo un paese cattolico, non più, ma la tradizione cattolica, per cui sapete i nostri vescovi, no? Cioè, una cosa che in Cile, che invece ha un'altra storia, un'altra composizione, dove i cattolici sono una parte, ma non sono la maggioranza, che subito mi aveva detto sono in un altro paese, e che i primi giorni arrivando, ero in comunità dei gesuiti, e allora guardavamo la TV, e in TV c'era il presidente della conferenza episcopale cilena che rispondeva a 5 giornalisti che gli facevano domande su tutto, sull'omosessualità, sul sacerdozio delle donne, su temi, sui divorziati, eccetera, eccetera. Io ho detto, noi in Italia, ma hai visto una cosa del genere? No? Anzi, quelle poche volte in cui i nostri vescovi sono intervistati, le domande sono preparate, no? Ci si mette prima d'accordo, cioè c'è tutto, non è che poi. Invece lì, così, i giornalisti gli facevano domande pesanti, e questo rispondeva. No? Cioè, come dire, veramente un'altra cultura e un altro modo di relazionarsi a questa cultura. Per cui, ritornando agli ebrei di lingua greca, vivevano in un ambiente dove loro erano minoranza e dove erano a contatto con altri e con altri, cioè chi magari lavorava in un magazzino dove arrivavano merci eccetera, lavorava insieme a dei pagani, no? E lavorandoci insieme li conosceva e con qualcuno diventava amico, perché poi erano brave persone, erano pagani, erano brave persone, no? Cioè, e quindi magari forse qualche volta c'erano anche stati invitati, no? A pranzo, c'era una relazione con gli altri che sono diversi, e va bene, tu sei pagano, io sono ebreo, ok, viviamo insieme, cioè, no? Eccetera. E ora, in questo contesto in cui tu cominci ad avere degli amici a cui magari ti affezioni, perché no, anche loro c'è un bel rapporto, pur essendo pagani, nasce soprattutto poi nella sinagoga, nelle loro sinagoghe, la domanda, leggendo anche i libri, no, dell'antico, della loro Bibbia, e sapendo che, no, leggendo i salmi in cui si parla che il Signore salverà Israele, e il Signore, no, a un certo punto tramite Isaia, Israele diventerà luce per i popoli, no? Per cui la domanda è di dire, ma il mio amico Caio Sempronio, che è una bravissima persona con sua moglie, con i suoi figli, eccetera, eccetera, mi salverà? Cioè, noi attendiamo la redenzione dal Dio di Israele, che manderà il suo Messia e ci salveremo. Ma i nostri amici si salveranno? Perché noi siamo amici, ma loro non è che vogliono diventare ebrei, no, ci vogliono bene, ci rispettano, ma loro hanno i loro denti, vanno nel tempio, no, vanno, celebrano le loro liturgie, magari quando sono le feste ci facciamo dei regali, no? Quando è la nostra Pasqua, festa, ci portano dei doni, e quando, ecco, no, come accade, purtroppo sempre più raramente, nell'ambiente arabo tra cristiani e musulmani, anche in Palestina, ancora cose accade, anche se le cose vanno purtroppo in un'altra linea, no? Di essere cristiani, musulmani, ma siamo amici. Allora, come gli altri si salveranno? No, c'è questa domanda. Perché gli altri cominciano a starmi a cuore, perché li conosco. E allora, sempre più in queste sinagoghe, leggendo le scritture, un'idea che sempre più si passerà è che tutti si salveranno, così ci dice il Signore nelle scritture, tramite Israele. Cioè Israele diventerà luce delle nazioni. Però per essere luce delle nazioni, di Dio che è luce e attraverso Israele illuminare tutte le, bisogna che Israele sia fedele al Signore, perché se Israele non è fedele al Signore si perde lui e il mondo, lui e il mondo, no? Per cui ancora di più noi ci sentiamo caricati della responsabilità, no, di essere fedeli al Signore, perché dalla nostra fedeltà al Signore ne va la salvezza del mondo. Caspita, quando arriviamo al discorso della salvezza del mondo, cioè, i discorsi diventano, no, serissimi, eccetera. Allora, questo lo sto dicendo per far capire come mai, a un certo punto, agli occhi di questi ebrei di lingua greca, il fatto che alcuni, no, comincino a deviare ai loro occhi, cioè questi giudei della via, che credono che Dio sta salvando attraverso un crocifisso, che loro dicono che è risorto, no? Ma soprattutto che Dio, no, vuole salvare attraverso un fallimento. No, un momento, se Dio, il Dio che ha aperto il mare, il Dio che ha fatto grandi miracoli, ci deve salvare attraverso qualcosa che convinca. Ma che Dio stia salvando attraverso un fallimento, attenzione, perché noi abbiamo ancora troppo il Cristo della gloria, non ci rendiamo, cioè non abbiamo un po', cioè il senso che la vicenda umana di Gesù è stato un fallimento, cioè nel senso che Gesù è morto da solo, sì, c'erano le donne c'erano perché, dato che non contate niente, non contavate niente, no, qualcosa di più, però agli occhi di noi uomini potevano stare sotto la croce, non, tanto non c'è nessun pericolo per un gruppo di donne, no? I discepoli fuggiti, no, chi l'ha rinnegato, chi l'ha tradito, sospetto, no? Cioè, dal punto di vista, no, diciamo, dei numeri del successo pastorale, Gesù è stato un totale fallimento. E questi vanno dicendo che lui è il Messia. E il problema è che stanno cominciando ad avere delle adesioni, no? Allora, il problema è che se questi hanno delle adesioni tra di noi, ci spaccano. E soprattutto quel rischio che facciano deviare il cammino di Israele. E se devi il cammino di Israele, è un disastro per noi e per tutto il mondo, no? Perché c'è... Cioè, allora, questo sto cercando di dire queste cose con più... Perché, per capire, perché Paolo, Saulo, perseguitava i cristiani? Saulo è nominato per la prima volta nell'uccisione di Stefano, che, e c'è scritto che appunto i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E poi dice, e Saulo approvava la sua uccisione. Cioè, attenzione, capitolo 7, Saulo e anche gli altri non sono dei sanguinari, nel senso che non sono, cioè, lì è più come dire quando una cosa ti scappa di mano, cioè quando in una discussione che avviene, eccetera, eccetera, le cose a un certo punto... voglio dire, uno che uccide, un vicino che uccide l'altro, non è che quello è immediatamente un omicida, no? Cioè quello si alza la mattina dicendo chi devo ammazzare oggi. No, cioè, sappiamo che sono situazioni di violenza, di rancore, di odio, che a un certo punto covate, possono esplodere e possono portare delle cose che uno da tranquillo dice, ma tu vuoi uccidere il tuo vicino? No, quanto mai? Ma sei matto, no? Però sul momento. Allora, proprio perché, pensate, anche nel tempo di Gesù c'erano anche altri gruppi, tipo quelli di Qumran, no? Anche gli Esseni, ma non sono stati perseguitati. Qumran e gli Esseni non sono stati perseguitati. Invece quelli della Via sì. Allora, quando c'è di mezzo, scusate, noi siamo, come dire, abbiamo... superato non lo so, ma certamente come linea di tempo il secolo passato che ha visto per grandi narrazioni di salvezza del mondo, no? Milioni e milioni di morti. Il comunismo russo, il nazismo, il fascismo, eccetera, eccetera. No, i grandi per la salvezza di tutti, milioni di morti, perché è necessario. Allora, ecco, no? Quindi una persona che nelle sue convinzioni religiose è così sicuro, che a un certo punto per il bene del mondo, no? Deve intervenire, se, come dire, se noi avessimo chiesto a Saulo, no, ma Saulo, ma sei contento che Stefano è morto? Lui avrebbe detto no, non sono contento, ma è stato necessario. È stato necessario. Chissà se Saulo conosceva Stefano prima della sua conversione. No. Perché poi tra l'altro i maggiori odi avvengono tra chi si conosce, non tra chi si è strani. Sappiamo bene che le maggiori violenze avvengono in famiglia. Per cui anche questa storia, noi non abbiamo elementi, gli atti non ce lo dicono, però è ipotizzabile, no? Che magari fossero della stessa sinagoga e che Saulo non conosceva Stefano, magari lo apprezzava e non capiva, no, come mai questo, a un certo punto, su Stefano se n'era andato. E allora ecco questa, questo capitolo 9, Saulo ispirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. Vedete, la nuova traduzione dice questa via, e i primi cristiani non si venivano chiamati, non si chiamavano. Paolo poi anche dopo, nella sua conversione, nelle sue lettere, non si è mai detto cristiano, non si è mai detto cristiano. Paolo ha sempre detto io sono giudeo, e non ha mai rinnegato il suo essere giudeo, e non poteva farlo nella sua storia. E cosa era? Che il Messia che i giudei attendevano, lui crede di averlo trovato in Cristo Gesù, no? Lui è giudeo, non si è mai detto cristiano. E quei giudei erano quelli della via, ricordate Gesù che si definisce quelli della via. Quando Paolo, e quindi questo è il brano sulla via di Damasco, che adesso leggeremo un po' con più attenzione, però attenzione, Paolo, Saulo, non è qui che in qualche modo incontra Gesù, cioè nel senso che lui aveva già, l'aveva indirettamente, tramite quelli della via, incontrato, cioè aveva sentito parlare di lui. Cioè lui li ha conosciuti, perché anche proprio per poterli combattere si è informato, ha visto, no, li ha conosciuti, ha conosciuto Stefano. Tra l'altro anche in quella vicenda brutta, dolorosa, lui ha visto uno che hanno dovuto eliminare, però questo qui è morto chiedendo, pregando per loro. Perché Stefano muore dicendo Signore non imputare a loro questo male. Sta morendo come Gesù, come il suo maestro. E sta cosa Paolo, cioè, l'ha colpito. Cioè, hai incontrato uno che tu lo stai ammazzando perché, cioè, perché sei tirata, perché non può fare questo, gliel'abbiamo detto in tutti i modi, eccetera, eccetera, e questo qui mi sta perdonando. Cioè, queste cose muovono dentro. Allora, questo per dire che anche questo racconto di Damasco non è qualcosa così, no? Ma si inserisce in delle vicende nelle quali Saulo, suo malgrado, perché lui non avrebbe voluto far questo, si trova implicato, no? Reprimere questa setta velenosa che può creare un grande danno, e allora dobbiamo farlo, no? Però lui riconosce, e conoscendo, cioè lui incontra, comincia a incontrare Cristo tramite la sua comunità. Questo è interessante, no? Questo è interessante perché tante volte anche noi sentiamo ancora preti che si lamentano che la gente non va più in chiesa. E non solo, ieri proprio con alcune persone parlando, alcuni in un paese mi dicevano, ma pare, ma no, cioè non è come prima, sempre come prima, era sempre, no, le cose, non è come prima, che prima, no, eccetera, quando andavamo a scuola si iniziava con un segno di croce e si faceva, no? E quindi i ragazzi erano formati bene, cioè eccetera, eccetera, no? Si andava, eccetera. E ci lamentiamo. E ci domandiamo, poco ci domandiamo, sì, ma uno quando incontra noi, che cosa, chi incontra? Chi incontra? Perché in certe situazioni, no, gli ambienti umani delle nostre parrocchie o comunità, eccetera, eccetera, sono ambienti nei quali uno dice sì, anche no. Grazie. Voglio vivere, cioè andare a mettermi in ambienti dove uno è contro l'altro, no? Sono cinque gruppi, cinque gruppi, ognuno si fa il suo gruppo, no? Ognuno, cioè, parla male dell'altro, naturalmente, cioè, no? E cioè, allora uno dice scusa, questa è una comunità cristiana? Guarda, no, voglio vivere, veramente. No, questa è una cosa, non so se, no? Mi sembra molto seria. No? I primi cristiani che erano pochi, non erano chissà quanto, ma nel loro non importa quanti erano, erano, c'era qualcuno, senza farne degli eroi, però sicuramente vivevano qualcuno delle un'umanità che parlava di Cristo. Ma non ne parlava perché avevano la croce, perché no, all'inizio no, no, cioè, ma perché nel loro modo di lavorare, di soffrire, di faticare, eccetera, eccetera. Sapete che i cristiani nei primi secoli per loro era molto chiaro che non dovevano uccidere nessuno. E noi abbiamo poi anche dei racconti che poi sono un po' diventati agiografici, eccetera, di obiezioni limitate. Perché l'uccisione? Solo quando l'impero diventa cristiano, e allora si comincia a dire per la necessità dell'impero bisogna a un certo punto, che è diventato cristiano, dobbiamo pure. Però ancora Agostino ricordava che pure se bisogna farlo è un peccato. È un peccato. Allora, Saulo si porta dentro questo incontro-scontro, no? Prima di tutto scontro e poi incontro, con questo gruppo che è strano, che è strano, che sono uomini come noi, uomini e donne come noi, però, pensate, leggendo, eccetera, noi non... poi Paolo scriverà alla, aspettate che vediamo se riesco a trovarlo, un attimo. Ecco, la comunità di Roma, i cristiani di Roma, come sapete non sappiamo chi l'ha fondata. Nel senso che Paolo sarà poi fondatore di comunità cristiane, Pietro no, Pietro no, cioè noi non abbiamo nessun scritto, nessun neanche degli apostoli in cui si dice che Pietro fondi una comunità, Paolo sì, però la comunità di Roma non è stata fondata da lui, lo sappiamo perché nella lettera ai Romani che lui scrive da Efeso ai Romani, lo scrive proprio per dire vi verrò a trovare. Sentito parlare di voi, verrò a trovarvi, quindi era già esistente. Non sappiamo chi l'ha fondata. E c'è un'ipotesi, non accettata da tutti, perché lui alla fine della lettera ai Romani, nei saluti, dice salutate Andronico e Giunia, capitolo 16, versetto 7, miei parenti e compagni di prigionia sono insigni tra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Sono insigni tra gli apostoli ed erano in Cristo prima di me. Cioè loro forse ho conosciuto il Signore, o no, sono diventati cristiani prima di Paolo. E allora forse, qualcuno ipotizza, che possano essere stati loro una coppia, una donna. Gli annunciatori del Vangelo a Roma, una donna. E tra l'altro il cristianesimo nasce femminile, nasce femminile, nel senso che fino alla fine del primo secolo la maggioranza dei cristiani erano donne, e poi dopo gli uomini, ci siamo arrivati, ci siamo fatti sentire, no? Ma è interessante questa cosa qui, no? Cioè, almeno hanno, per qualche momento sono riusciti a vivere una maggiore dignità, con responsabilità, no? Un riconoscimento di una, adesso senza voler caricare di che, no? C'erano sempre nell'ambiente, però certamente qui Paolo saluta questa donna come un'insigne tra gli apostoli. Insigne tra gli apostoli. Quindi una comunità cristiana degli uomini e delle donne che parlano con la loro vita di qualcosa di diverso. Questo incontra Paolo. E Saulo, che è ancora il Saulo, e capitolo 9, avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso le avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono Gesù che tu persegui, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Vedete, questo brano è così famoso, così, che poi è stato rappresentato con in quadri bellissimi, no? Cioè con la caduta di Saulo da cavallo, no? Esatto, qui come vedete il testo non parla assolutamente, non si sa bene come sia venuto fuori, no? Perché sapete che, per esempio, mentre sappiamo che a proposito di Adamo ed Eva è venuta fuori la mela, che è una sbagliata traduzione, no? Perché si parla di un frutto, allora si sa che hanno sbagliato a tradurre ed è venuta fuori la mela. Del cavallo, cioè chi è inserito a un certo punto nella narrazione del suo cavallo, non lo sappiamo. Sta di fatto che no, questo è un avvenimento importante di Saulo, che vedete, poi noi lo chiamiamo la conversione. Sì, ma dobbiamo capirci che cosa vuol dire, no? Perché conversione, a volte noi diciamo un cambiamento, uno si è convertito cambiando religione, no? Oppure si è convertito da una via di male, importante, forte, a una via di bene. E forse più nel secondo il significato che noi dobbiamo leggere questo brano, cioè non tanto una conversione, Saulo non abbandona, ripeto, il suo essere ebreo, ma in qualche modo capisce, cioè viene, è come dire una luce. Io credo che, cioè, per quello che dicevo di questo andare verso Damasco portandosi dentro questa lotta interiore, questo tentare di capire, questo avere delle convinzioni che poi con la realtà si scontrano e non vanno, no? Che lui aveva la sua teologia, aveva la sua visione, no? Ma la realtà, no? Con la quale, cioè, che lui leggeva attraverso i suoi occhi, no? Della sua visione religiosa, faceva fatica a entrare in questa visione. Dovevi violentarla, dovevi ucciderla, no? Per poterla far entrare nella tua comprensione della realtà. Interessante questo, no? Però questa realtà è viva, per cui lui se la portava dentro. E allora io credo, cioè non sono nessuno, ma nel senso che insieme ad altri biblisti eccetera che commentano questo brano, come veramente questo cammino sia, questo momento sia stato, come dire, no, l'apertura, la comprensione, gli inglesi direbbero l'insight, no? Cioè il momento in cui tu comprendi, qualcosa ti si apre, qualcosa ti si apre. La realtà stessa ti parla, e noi cristiani possiamo dire lo Spirito di Dio in quel momento ti dà luce per comprendere quello che non stai comprendendo, no? In una visione nuova. Infatti lui dice anche questo, sente questa voce che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui domanderà: chi sei, o Signore? E disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma lui non sta perseguitando Gesù, lui sta perseguitando i suoi discepoli. Sì, ma Gesù è presente nella sua comunità. Gesù è presente nella sua comunità. Interessante questo, no? Per cui lui si rende conto che quelle persone che sta perseguitando, in loro sta perseguitando il vivente, perché gli parla. Cioè io credo che Saulo coglie che in queste persone che lui vede sbagliate, che stanno camminando in una via di morte, c'è un vivente, c'è una vita. c'è la vita. La vita. E che il modo in cui lui cercava la vita dietro al suo Dio e cercava di imporla anche agli altri per il loro bene, era in realtà una via di cecità e di morte. Lui si ritrova cieco, ma cieco non perché Dio, come dire, lo punisce, no? Adesso sei cieco. No, ma perché Dio gli rivela che è cieco. Perché lui era cieco e non lo sapeva. Vi ricordate quando Gesù, anche nel Vangelo di Giovanni, i suoi nemici gli dicono, ma perché siamo ciechi? No? No, foste cosciente di essere ciechi, perché così almeno cercherete qualcuno che vi illumini, ma voi, dato che ci dite ci vediamo, in realtà siete ciechi. Chi può salvarli? Presumere di vedere e di vedere bene. Se volete veramente, nell'impostazione di Saulo, prima che qualcosa, che tutta questa vicenda gli scoppi dentro e lo apra, no? C'è l'impostazione di chi vuole, di chi pensa in qualche modo di essere il centro, di essere lui a saper vedere bene le cose, che, eccetera, e che lui, no, in qualche modo con la sua visione legge tutto e sa dire ciò che è vero e ciò che è falso. Se volete, è l'idolatria del proprio io e l'orgoglio. Sapete che di tutte le malattie delle nostre relazioni, che sono appunto quelle che vengono chiamate i sette vizi capitali o gli otto pensieri impuri, il peggiore è l'orgoglio. Perché l'orgoglio è l'adorazione del proprio io, l'essere rinchiusi nel proprio io che, come dire, è un io gonfiato, è un io ipertrofico. È interessante, io su questo ci sto un po' tornando perché ho letto con un gruppo settimana passata di nuovi salmi, dei salmi, però leggendo ancora e studiando eccetera, c'è un autore che faceva notare come questi libri dei salmi, il libro dei salmi, no? Li abbiamo letti qualcuno insieme anche noi, no? Cioè questi che poi sono 150, non è semplicemente una raccolta, cioè raffazzonata come potrebbe sembrare, mettiamo questo, mettiamo quest'altro, no, ma gli studiosi fanno vedere come alla fine chi ha in qualche modo confezionato il libro ha voluto fare proprio cinque parti, infatti si trova questi cinque libri in cui i salmi sono divisi, e poi dare un tema che attraverso tutti i salmi. E questo tema è l'amore di Dio per noi. Pochissime volte c'è il salmista che dice ti amo Signore, una, due volte, tutti i salmi. Ma il tema che attraversa tutti i salmi è l'amore di Dio per noi. E pensate che anche il discepolo amato di Giovanni non è il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo che Gesù amava. Cioè, come dire, l'esperienza cristiana è l'amore che Dio ha per noi. Poi sì, noi riusciamo a volergli bene, no, eccetera, che lui ci chiama a coinvolgerci col suo amore, lo amiamo. Gesù Pietro alla fine dirà, Signore, ti voglio bene, e ok, ci sta, ma il cuore non è io, noi testimoni del suo amore, noi tutti gli slogan, non so, le varie giornate della gioventù o di altre cose, noi che porteremo il tuo amore, vogliamo vivere il Signore come Maria, come Giuseppe, no, come eccetera, noi che non che non ci deve essere un impegno, ma che non è questa la sottolineatura. Non è l'io faccio, io Signore. Perché il rischio dell'orgoglio è fortissimo. Ma questo invece è essere radicati nella misericordia che Dio ha per noi. I profeti dicono, poi in particolare Amos, Osea, dicono alla fine, noi di che cosa possiamo vantarci? Del nostro peccato. Che cosa possiamo mettere davanti al Signore? Del nostro peccato. Ma che poi nella misericordia del Signore ci chiama, conversione, ci chiama. No, per cui vedete, cioè è interessante perché il Signore gli si rivela come il vivente che gli parla, no? Assumendo il suo peccato. Tu mi persegui, io ti parlo. E ti domando perché mi stai perseguitando? Però ti parlo. Cioè ti narro il tuo peccato volendoti bene, parlandoti. Ricordate che anche umanamente il primo gesto di interessarti a un'altra persona è parlare. Quando no, una relazione è finita, non ci si parla più. E allora è questo Signore che vuol bene a Paolo e dice che in quella comunità che tu stai perseguitando, tu stai paradossalmente sperimentando una vita per te, un amore che non è chiuso alla comunità, ma che è aperto a tutti, anche a coloro che ci fanno del male. Interessante, no? Perché anche tante volte, come sappiamo, è un rischio sempre nella dimensione comunitaria è quello di dire noi, gli altri. No, sto per fare un viaggio con una parrocchia di Bari e allora sono tutti di quella parrocchia e due che vengono invece dal nord, mentre moglie mi dicevano, senti ma riusciremo a, per dire, a coinvolgerci, nel senso che sai, un gruppo come sappiamo, no, eccetera. Ed è interessante questo, no? Perché una comunità cristiana che non è aperta ad accogliere l'altro che arriva, no? Io gli ho detto, guarda, da come li conosco, andrà tranquillo. Ma, però questo, no? Cioè che quell'amore che noi viviamo straborda da noi, persino su coloro che ci perseguitano, persino sui nostri nemici. Chi sono i nostri nemici, Chi sono? E dobbiamo anche difenderci nel modo del Signore, ma in qualche modo anche per loro c'è un bene, anche per loro c'è un annuncio. Allora mi sembra che è forte questo, no? Cioè in poche parole qui c'è l'esplodere di tutto un travaglio di Saulo che si ritrova amato da colui che sta perseguitando, dei cristiani che sta perseguitando, e questo lo smonta, perché poi l'unica possibilità di cambiare è legata all'esperienza di sentirci amati. Se qualcosa di noi cambia, può cambiare, è perché abbiamo incontrato qualcuno che ci vuole. Nell'amore si può cambiare. La conversione è nell'amore, non nella paura, non nella, no? Le vere conversioni sono legate all'esperienza. E attenzione, dato che la conversione non è solo un fatto di una volta, tutti noi dovremmo chiederci come va la mia conversione. Perché la volontà non sono fatti la volta. Cioè, e quindi che esperienza di Dio e dell'amore di Dio sto facendo io interessante ancora su questo che leggevo a proposito del discernimento, si parla tanto del discernimento, adesso un po' di meno, perché naturalmente nel senso che il Papa ce ne ha parlato, per cui tutti quanti discernimento, chiamiamo i gesuiti, no, poi dopo un po' di mesi le cose tornano, no, le cose importanti, no, ci ha fatto qualche conto, ok. Però a proposito del discernimento, una frase che ho trovato di un autore che mi è piaciuto, perché diceva bisogna discernere la volontà di Dio, no? Però quando noi sentiamo questa frase, noi come scattiamo dentro di noi? Devo discernere la volontà di Dio, cioè scattiamo direttamente nel dire che cosa devo fare, no? Che cosa Dio mi chiede di fare, no? Perché Dio ha un volere su di me. Poi sto benedetta cosa che a me proprio non va giù, il progetto di Dio sulla mia vita, e no, questo proprio non c'è. Allora, no, Dio geometra, che già ha stabilito tutto. Allora, che cosa Dio vuole? Discernere la volontà di Dio significherebbe discernere che cosa Dio mi sta chiedendo, no? Di fare. E lui diceva che la prima cosa di discernere la volontà di Dio è discernere che Lui ha una volontà su di me. Che Lui mi vuole, che Lui mi vuole bene, che Lui mi ha voluto, mi vuole e mi vorrà per sempre. Voi nelle coppie avete detto qualche volta, ma tu mi vuoi? No, intendendo, ma sei interessato a me, mi vuoi bene? E tu mi vuoi? E allora, ecco, discernere la volontà di Dio è prima di tutto discernere che Dio mi vuole, mi ha voluto. Credo che questo è anche bello perché, come dire, se noi già andiamo a vedere le nostre origini, chi ci ha voluti, no? Nostro padre e nostra madre, e poi conoscendoli con l'età, eccetera, ne vediamo tutte le luci e tutte le ombre, no? Allora mi ha voluto, mi hanno voluto, mi hanno voluto, si sono amati, io sono frutto dell'amore? Sì, anche no, non so, cioè siamo proprio sicuro, no? Noi non siamo mica di loro, cioè assolutamente, no? Ma perché quando andiamo a vedere i nostri chi ci ha generati, chi avrebbe dovuto volermi per amore, sì, ma anche con delle ombre. Allora il dire e fare esperienza in qualche modo che in quei voleri umani che sono stati così così, no? Perché poi a un certo punto sì, mi hanno voluto, ci sono stati, ma poi magari qualcuno se n'è andato. E poi magari qualcuno se n'è andato per sempre. Anche questo non c'è più, no? Allora invece cogliere che in quei voleri umani che sono così, cioè, lui, Dio mi ha voluto. E continua a volermi e mi vorrà. Perché lui per me c'è sempre. Allora, noi in questo credo, Paolo lo dirà, nella lettera ai Filippesi, vediamo di trovare la lettera ai Filippesi, eccola qua. Nella lettera ai Filippesi, che è una lettera autentica di Paolo, no, c'è a un certo punto dice in una discussione che lui sta avendo, cioè mentre scrive, con alcuni giudeizzanti, il capitolo 3 dice riguardando un po' tutta il suo cammino, no? dice per il resto fratelli state lieti nel Signore, scrivere a voi le stesse cose a me non pesa e a voi dar sicurezza, guardatevi dai cattivi operai, scherzato qua Paolo, perché cani è un insulto forte, dice guardatevi da quelli che si fanno mutilare. E chi sono quelli che si fanno mutilare? cioè erano quelli che, ricordate che poi la prima comunità giudaica, tutta giudaica, che erano tutti circoncisi, si apre ai pagani. Allora la domanda è, questi pagani che entrano nella comunità cristiana devono anche prendere le nostre usanze religiose, tipo la circoncisione? Paolo sarà quelli per dire no, no. Perché non è la legge, la circoncisione in sé che salva, ma è Cristo. Invece c'erano quelli che dicevano no, devono farlo, no? Per cui lui li chiama quelli che si fanno mutilare addirittura. I veri circoncisi siamo noi che celebriamo il culto mossi dallo Spirito. Attenzione, lui era circonciso, Paolo era circonciso. Ma Paolo poi dirà che i veri circoncisi, la circoncisione era ed è ancora un segno di appartenenza, un segno di appartenenza a Dio. Però lui capirà sempre più, sì che va bene e che loro gli ebrei continueranno a fare, ma quello che conta è il significato, cioè di chi ha circonciso il cuore. Cioè, il cui cuore appartiene a Dio. Questa è la vera circoncisione. E allora lui dirà, a un certo punto, se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui, cioè, se uno può vantare titoli, perché umanamente qualcuno, bene, io, dice Paolo, io ci sono, perché io sono, dice, io sono stato circonciso all'età di 8 giorni. Ricordate chi è l'altro che è stato circonciso all'età di 8 giorni? Gesù. E della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo. Attenzione, fariseo, l'abbiamo già detto tante volte, non significa ipocrita, su questo ci siamo, immediatamente, può anche esserlo, ma non è, era uno impegnato. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge irreprensibile, cioè Paolo era uno che si impegnava nella sua vita, non era uno così. E dice, a queste cose che per me erano guadagni, cioè cose di cui potermi vantare davanti agli altri, davanti a Dio, cioè io non sono come gli altri, sono uno serio, cioè uno che si è giocato, uno che mica sono uno qualunque. Io le ho considerate una spazzatura, cioè una cosa che si può mettere nei rifiuti. Attenzione, a motivo di Cristo. Anzi, perché ritengo che tutto sia una perdita, a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù. Mio Signore. Ed è interessante, non so se noi diciamo mai Mio Signore. Lo cantiamo in chiesa. Signore nostro. Ma che uno possa dire lui che è Mio Signore. È il mio punto di riferimento. Io guardo a Dio. E dice, lo chiamo mio Signore, perché dice che per lui ho lasciato perdere tutte queste cose, le considero spazzatura per guadagnare Cristo, ad essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Per essere trovato in Lui, conoscere Lui, per essere trovato in Lui. Trovato in Lui da chi? Sapete, io si domanda da chi? Qui ci sono tante risposte. Certamente non ultima sarà dalla morte. Cioè quando la morte verrà a incontrarci, noi in chi saremo? Il nostro cuore in chi sarà? Dove sarà il nostro cuore? E allora Paolo dice, questo mio Signore che mi ha afferrato, che mi ha parlato, che mi ha amato, no? In un altro passo della lettera ai Galati lui dirà questa vita nella carne, la carne significa la debolezza, la fragilità che Paolo continuava a sperimentare. Pensate che Paolo ne passerà, non solo da parte delle persecuzioni, ma anche tra gli stessi cristiani, quindi c'è un San Paolo, Paolo, dentro la comunità, una volta verrà schiaffeggiato. È la sua comunità. No. Per cui, cioè, questa vita nella carne, e tutte le contraddizioni, eccetera, io la vivo nella fiducia del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Pensate, non dice che io amo e consegno la mia vita, no, io questa vita, i miei casini, no? La vivo, cerco di vivere in Lui che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Forte questo, eh? Paolo è un innamorato del Signore Gesù di cui ha fatto esperienza, no? Che è stato amato quando lo perseguitava. No. Perché se noi in qualche modo, cioè, diciamo, accogliamo anche un amore, perché io ti ho amato, no? E spero, forse pretendo, che tu mi ami. No, io mi sono giocato con te, ti ho amato, no? Ma quando invece Paolo, con la propria esperienza, che lui gli ha dato il peggio e quello lo ha amato. E allora ci fermiamo qui, perché naturalmente adesso sono 11 meno un quarto, ma vedremo Paolo veramente, chissà se magari poter leggere. Allora, intanto vedremo l'idea, appunto, in ogni caso serve quella di poi di continuare, vedremo come, no? E se Dio ci dà vita, io continuo su Bari anche il prossimo anno, quindi abbiamo avuto la nostra visita canonica e